Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Questa è La Consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parleremo di un tema legato alla sfera dei giovani, ovvero a tutti quegli adolescenti, a tutti quei giovani che in questo momento sono in crisi e sicuramente la pandemia ha peggiorato la loro situazione. Secondo i dati più recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i disturbi mentali tra i più giovani sono in aumento, ne soffrirebbero addirittura il 15% dei bambini e degli adolescenti. E come detto, la situazione è sicuramente peggiorata dopo l'emergenza Covid. I più giovani hanno subito molto di più rispetto agli adulti la situazione e in qualche modo hanno in maniera inconscia anche modificato la loro visione del futuro. Vogliamo parlare di questo oggi. Vogliamo soprattutto dare anche agli adulti, ai genitori, ai docenti, ai nonni, a chi sta insomma di fianco ai giovani, qualche elemento sicuramente di riflessione e poi magari anche qualche elemento utile su come agire, che cosa fare, come avvicinarsi a questi giovani. Quindi per parlarne abbiamo invitato il dottor Donato Gerber, che è psichiatra per bambini e adolescenti e terapeuta di famiglia. Buongiorno dottore, ben arrivato.
Buongiorno.
Diciamo che secondo un rapporto dell'UNICEF la pandemia ha deteriorato appunto il benessere dei bambini e degli adolescenti, soprattutto evidentemente nei paesi ad alto reddito, quindi anche in Svizzera. E questa ricerca fornisce un quadro sugli effetti della pandemia e del lockdown sui più giovani. Tra i risultati più in rilievo spicca l'insoddisfazione per la vita in generale. In Svizzera, pensate, la percentuale di quindicenne che si è dichiarata insoddisfatta della propria vita dopo la pandemia è del 78%. La percentuale è altissima, dottore.
Boh, tocca sempre dire che gli adolescenti, spesso interrogati sul loro benessere, avrebbero qualcosa da ridire, no? Perché l'adolescenza è fatta da alti e bassi, no? E dunque sarà più difficile trovare degli grandi quantità di adolescenti che dicono, che si dichiarano perfettamente contenti della loro vita. Questo è forse la base, però effettivamente forse le prospettive del futuro sono molto più incerte di una volta e dunque anche l'idea di poter star bene è più difficile trovarla presso gli adolescenti. Questo penso sia effettivamente un po' un'evoluzione.
È un dato di fatto comunque che tra i problemi riscontrati, soprattutto non tanto tra i bambini più piccoli, ma i ragazzi intorno all'adolescenza, ci sono più problemi legati al sonno, al dormire serenamente. Poi vedremo anche perché comunque sono sempre iperconnessi e tendono ad andare a letto molto tardi, alla minima notifica che arriva hanno le antennine, si svegliano, riprendono le attività al posto di dire no, sto dormendo, lascio perdere, quindi anche da soli si limitano la qualità del sonno. Poi viene rilevata comunque ansia, depressione, cambiamenti del rapporto con il cibo, frequenti mal di testa, mal di pancia, altre somatizzazioni e sempre a causa forse dell'iperconnessione anche tendono all'isolamento nei rapporti sia con i familiari che con gli amici.
Una cosa che si può senza alcun dubbio rilevare è che la tecnologia dell'iperconnessione, rappresentata perfettamente dallo smartphone, sta condizionando già da un po' di tempo massicciamente tutta la vita, infatti di tutte le persone, degli adolescenti forse in modo anche particolare, perché loro sono cresciuti con questo elemento. Già il cellulare, quando non era ancora smartphone, permetteva agli adolescenti di avere delle comunicazioni del tutto non controllate dai genitori. prima ancora, la telefonata doveva comunque arrivare in casa e uno si faceva scoprire. Ma con lo smartphone è proprio l'apoteosi di questo, e che questo anche disturba il sonno è un problema estremamente ricorrente anche nella consultazione psichiatrica. Lo sregolamento dei ritmi giorno-notte è un grossissimo problema e difficile da controllare, no? I genitori poi al limite vogliono ritirare lo smartphone per la notte e si riscontrano dei conflitti molto importanti, come se lo smartphone fosse la connessione con la vita sociale tout court.
Beh, io penso che anche il nostro pubblico avrà sicuramente qualcosa da dire sull'argomento. Tantissime persone che ci stanno ascoltando hanno figli, nipoti, e quindi sanno quanto i ragazzi al giorno d'oggi sono costantemente con il telefonino in mano, sono iperconnessi, quasi in alcuni momenti sembrano distratti, non captano nemmeno quello che gli viene detto perché non alzano nemmeno gli occhi dallo schermo. Io normalmente vi ricordo i numeri di telefono subito, lo faccio anche ora, però volevo dirvi che pochi minuti prima di iniziare la consulenza ci hanno avvisato che c'è un problema con il server, non siamo in grado di ricevere i vostri messaggini WhatsApp, quindi eccezionalmente vi chiediamo se volete intervenire, se volete fare le domande finché non ci avvisano che è stato ripristinato il servizio WhatsApp, di chiamarci, di telefonarci. Quindi il numero è lo 0848 03 0808. La nostra centralinista Karin Condolf è prontissima per raccogliere i vostri messaggi anche in forma anonima se per caso non volete passare in voce con la telefonata. Quindi tutto come sempre, insomma. Diciamo che le preoccupazioni da parte dei genitori per questa super iperconnessione dei ragazzi è importante.
Sicuramente questo si trova, quando si fa la consulenza ai genitori, in primo piano, no? Il dialogo, quello normale, quotidiano, è sempre intralciato, o c'è sempre l'elemento del cellulare che non è lontano, no? E di ottenere l'attenzione completa è già difficile, perché arrivano i messaggi che hanno in qualche modo priorità. E dunque questo è una difficoltà molto tipica dei nostri tempi ed effettivamente incide sul rapporto, anche sulle possibilità dei genitori di fornire supporto, assistenza, comprensione, eccetera.
Beh, si dice sempre che le nuove generazioni sono il frutto, no, di tutte queste nuove tecnologie. Loro sono già nati con praticamente il telefonino in mano, gli viene dato molto presto, è molto accattivante, riescono a trovare dei contenuti, delle cose che a loro interessano. Poi si apre un grande capitolo perché in rete ovviamente si trova davvero di tutto. Come noi venivamo catturati dallo schermo della televisione, loro hanno un mondo ancora molto più ampio e complesso. È vero che però il periodo Covid ha accelerato tutto questo, l'ha portato all'esasperazione. Ci sono i ragazzi che, quando per fortuna nel nostro paese il lockdown è durato relativamente poco rispetto a paesi vicino a noi, però in quel periodo, quando i ragazzi erano chiusi nelle loro camerette, nelle loro case, l'unico sbocco che avevano con il mondo erano i social, i telefonini, questo tipo di contatto. Il problema è che non hanno più saputo fare marcia indietro.
Il Covid è un tema sicuramente importante, forse sotto certi aspetti anche interessante, no? Ha creato una situazione mai vista e che non sarebbe stata programmabile. Dunque, le connessioni internet, social, Zoom e quello che sia nel fondo hanno conservato, aiutato a salvare le relazioni sociali, no? Che in un'altra situazione di lockdown senza questi mezzi sarebbe stato molto più drastico. D'altro canto, ha anche, si potrebbe dire, canonizzato la presenza di questo tipo di comunicazione. Sarebbe, a mio modo di vedere, comunque arrivato, ma il Covid ha accelerato di tanto questo. Si doveva comunicare tramite la rete e non più in diretta. E questo nel post-Covid ce lo troviamo molto molto presente.
Abbiamo un ascoltatore al telefono. Pronto?
Sì, sono io.
Sì, signor Giuseppe?
Sì, okay.
Buongiorno.
Allora, faccio una constatazione abbastanza interessante che ha a che vedere con la telefonia nelle scuole. Qualche anno fa qualcuno mi ha chiesto di fare una misurazione a Bellinzona vicino allo stadio per vedere la potenza dell'antenna della Swisscom. Praticamente sotto l'antenna il segnale era molto debole. Poi mi sono avvicinato alla scuola e vedevo che il segnale aumentava. Dico, ma com'è questo? Poi sono andato all'entrata della scuola, c'era un segnale del wifi della scuola enorme, addirittura spaventoso il livello di segnale, misurato con un strumento di misura. E dunque mi domando perché nelle scuole devono lasciare dentro un wifi a delle potenze simili. Veramente molto molto forte, tutto lì.
Grazie Giuseppe per questa osservazione. Beh, chiaramente probabilmente la scuola potrebbe anche dover comunque supportare tanti computer che servono anche in classe, quindi potrebbe darsi che per questo motivo viene potenziato. Dovremmo chiederlo anche a degli esperti. Ho una bella notizia per voi, è tornata la connessione WhatsApp, quindi vi ricordo il nostro numero 076 321 1113, potete ora anche scriverci i vostri messaggini, così come ha fatto un'ascoltatrice che ci dice: non è però che il Covid sia un po' un alibi per de-responsabilizzare noi adulti? Cosa ne pensa, dottore?
Il Covid è una circostanza che è capitata e abbiamo tentato di adattarci. Certo ha qualcosa dell'ordine di un pretesto, di una scusa per non affrontare oggi il problema. C'è naturalmente una questione fondamentale: le cose sono così nuove che come società realmente non abbiamo il saper fare per affrontarli. Ci è piombato addosso troppo velocemente. Dunque, cercare delle ragioni, ecco, Covid come pretesto è in certo senso anche naturale, però effettivamente forse non dovremmo nasconderci dietro il Covid. Questo sì.
Allora, un ascoltatore ci dice: è un dato di fatto che i nostri ragazzi sono sempre molto più avanti di noi, per quanto noi possiamo essere anche bravi ad utilizzare i telefoni, loro ne sanno sempre una più di noi, quindi a volte non bisogna sottovalutare il fatto che noi non ci aspettiamo subito determinati utilizzi di questi mezzi.
Va nella stessa direzione, no? Che i genitori, che sarebbero nel fondo, o le generazioni precedenti, non soltanto i genitori ma anche docenti o adulti in genere, sarebbero normalmente quelli che trasmettono il saper fare, eccetera, la nozione sulla vita. Qui effettivamente i giovani passano su una specie di fast track e ci confrontano, o neanche ci confrontano, con nozioni delle quali gli adulti non sono assolutamente al corrente.
Diciamo comunque che, tornando al famoso lockdown, soprattutto all'inizio, quando ci si è trovati tutti quanti in questa situazione, in primis anche i ragazzi che erano limitati nei loro spostamenti e quindi la vivevano sicuramente peggio di un adulto che poi, una volta ritornato a casa dal lavoro, probabilmente aveva meno necessità di un ragazzo di uscire, di vedere gente, di stare con i coetanei. Ecco, all'inizio forse questo lockdown poteva sembrare positivo, no? Tutti a casa, in famiglia, si sta insieme, si fanno delle cose insieme, persino il papà che, o comunque anche la mamma lavoratrice che era tutto il giorno fuori casa, stava finalmente un po' più con il ragazzo, la ragazza.
La mia impressione era chiaramente quella che il primo lockdown era una specie di laboratorio sperimentale curioso per certi versi, ha creato nuovi contesti che potevano senz'altro essere interessanti, quelli che ha appena menzionato di uno stare insieme, di viversi come famiglia, a mio modo di vedere sicuramente portato anche delle cose positive. Il problema era piuttosto che si usciva da un lockdown e dopo un po' di mesi si rientrava e poi si usciva e si rientrava e sembrava che non finisse mai tutto questo, no? Dunque anche logorato poi, e dunque da una sperimentazione che durava 6 settimane o non so più quanto era il primo lockdown, è poi diventato qualcosa che comprometteva in modo più durevole tutta una serie di processi normalmente previsti nell'adolescenza, vale dire quello del mettersi insieme con i pari, che è una tappa evolutiva particolarmente importante per l'adolescente, qui mediata dalla rete, dunque non più con il contatto proprio diretto faccia a faccia.
Mm-hmm. Però da sempre, no? I ragazzi hanno bisogno comunque di isolarsi. Chi non ricorda di essere stato ore nella propria cameretta, chiuso con le proprie cose, i propri interessi? Anche chi è più anziano tipo noi si ricorda, prendeva il telefono con il cavo lungo 5 metri, lo portava nella sua camera, chiudeva la porta e stava magari ore al telefono con l'amica del cuore.
Una cosa è di isolarsi dai genitori, di ritirarsi, ma perché l'adolescente sta sviluppando l'altra dimensione del contatto sociale con i pari, no? E questo è fondamentale per l'adolescenza. L'infanzia non ha la stessa esigenza e dunque il lockdown, dunque la proibizione di raggiungere i propri pari è molto incisivo, blocca un processo, no? Che dopo, ecco, è mediato dalla rete, si fa comunque i contatti ma attraverso la rete, ed è quello che oggi segna comunque molto i rapporti sociali in generale. Si tende a non più vedersi, incontrarsi faccia a faccia, con i difetti, con gli odori anche, ma tutto mediato dallo schermo. E questo abbiamo soltanto cominciato.
Beh, diceva prima, sarebbe successo comunque, no?
Penso di sì, perché la tecnologia lo porta, però il lockdown sicuramente è stato un booster, anche perché la canonizzato, dico, se dico canonizzato intendo ha dato un valore, un alto valore sociale a questa forma di comunicazione, perché ci ha comunque salvato la comunicazione.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci dice: ha appena utilizzato il termine fast track, dice, l'ho sentito adesso nella trasmissione, può spiegare per cortesia che cosa si intende?
Intendo, se dico fast track è come all'aeroporto, invece di far la coda si ha un biglietto speciale che permette di andare su una fila più veloce, no? Dunque di superare gli altri, no? E intendevo qui gli adolescenti possono superare i loro genitori in ciò che concerne la tecnologia. Questo è quasi banale, ma forse anche in tutto quello che la tecnologia può mettere a loro a disposizione come mezzi, strumenti che dunque ci corrono, ci superano.
Mm-hmm. Abbiamo un altro ascoltatore al telefono. Pronto?
Sì, sono io.
Buongiorno, sì, prego, Italo. Prego, buongiorno.
No, io mi volevo rifare ancora al tema che avete, che adesso naturalmente è un po' sulla bocca di tutti. Sembra che la causa di tutti i nostri mali sia dovuto appunto al Covid o dopo il Covid. Io penso che non sia tanto dovuto, in parte sicuramente a quello, però parlo nel fatto anche degli adolescenti, del razionalizzare, del sentirsi isolati, ma come dicevo prima, non è soltanto il telefonino, non è che è venuto fuori, non è stato scoperto nel periodo del Covid, è già decenni prima che c'era. Quindi io dico è un problema proprio di base, vale a dire a livello di famiglia o di società, che non c'è più la comunicazione, c'è l'isola. Già nei tempi normali siamo già isolati. È chiaro che poi dopo questa situazione può aver amplificato di più la cosa, ma di base io penso che già prima il come si dice, tarlo c'era già prima. Non è che adesso bisogna dire il Covid ha accelerato magari la situazione, ma le basi principali o i presupposti sani non c'erano già prima del Covid, è quello che io intendo dire.
Certo, ha perfettamente ragione. Infatti, grazie mille Icaro, anche lei dottore abbraccia questa teoria, stava dicendo è andato solamente più velocemente, saremmo ugualmente arrivati a questo punto.
Assolutamente sì, no? Perché la tecnologia va in avanti in una determinata direzione, e quella lì, la tecnologia ha un'incidenza. Il Covid potremmo anche lasciarlo un po' da parte, è un acceleratore, non credo che fondamentalmente sia di più, no? E appunto la tecnologia porta a una condizione comunque così tanto nuova che non abbiamo gli strumenti acquisiti per far fronte. O per spiegarlo in un altro modo, in tempi tecnologicamente più lenti le generazioni precedenti trasmettevano comunque il saper fare sulla vita. Poi c'erano sicuramente novità, ma erano tutto sommato entravano lentamente, no? E la società poteva sviluppare allo stesso tempo io lo chiamo strumenti, maniere di fare per far fronte alle difficoltà. La tecnologia oggi cambia così tanto in così tanto tempo che non sappiamo come fare realmente. Che cosa facciamo con questa situazione che abbiamo tutti il cellulare in mano? E dove vanno a finire le nostre relazioni, l'aspetto diretto delle nostre relazioni? Ci congediamo da quello? Non lo vorremo mai più? O dobbiamo imparare comunque a mettere da parte questo strumento? Non lo sappiamo fare, e non sono soltanto gli adolescenti, è praticamente tutta la società, un po' di quel più e quel meno, però tutta la società, e non sappiamo come fare. E lì la tecnologia va così veloce, e con l'intelligenza artificiale arriveremo ancora a un'ulteriore accelerazione che non sapremo come gestirlo.
Ecco, Giovanna ci scrive un messaggio, fa un'osservazione, dice: voi adesso state parlando degli adolescenti, a me molto spesso capita, quando mi trovo negli esercizi pubblici, di osservare delle famiglie dove al telefono sono tutti i membri della famiglia, papà, mamma, i figli, ognuno concentrato sul suo dispositivo, e non si parlano nemmeno.
Assolutamente. E poi anche gli adolescenti fra di loro sono seduti al parchetto e comunicano praticamente a 2 metri di distanza attraverso il cellulare, con i messaggi, facendo forse dei commenti su quello che sta seduto fra mezzo, no? Che è già il colmo, no? Nel fondo, no? Sono fisicamente insieme, però non comunicano in modo diretto. Ci stiamo abituando che abbiamo sempre uno schermo fra mezzo, dunque il filtro, no? e non più la natura, no?
Beh, ma la domanda da un milione è: ma ci stiamo abituando? Ma è giusto? Dobbiamo abituarci o bisogna in qualche modo fare qualche cosa?
Non so se si può fare qualcosa nel senso proprio di prendere delle misure o di esigere delle misure. Io lo direi con questa parola inglese skills, no? Di saper fare, come avere un rapporto più ragionevole con i mezzi che sono a disposizione, no? Questi li dobbiamo sviluppare, ma questo è un compito poi alla società, nel senso di mettere la tecnologia a un posto, fra virgolette, giusto, un posto che non ci rovina.
Mm-hmm. No? Beh, è un dato di fatto che da sempre comunque il rapporto genitore-figlio non è stato facile, bisogna trovare la chiave giusta per comunicare e spesso gli adulti hanno sempre guardato al giovane dicendo i giovani sono diversi, i giovani sono cambiati, noi ai nostri tempi, ecco, e va così da sempre. Allora, i genitori adesso non capiscono il mondo di questi adolescenti che hanno bisogno di essere così costantemente iperconnessi, è il loro modo di essere, di comunicare, devono cercare di capirlo, oppure così non va bene, in qualche modo bisogna fare qualcosa, contrastare questo?
Oddio, illudersi che non ci sia, cercare di rimuovere, mi sembra illusorio, dunque il fofera vecno, come si direbbe, no? Però forse semplicemente cedere non mi sembra una buona strategia, tocca comunque tentare di mantenere il contatto e di remare un po' contro questa tendenza. A questo punto quasi proporrei la situazione: se un gruppo si riunisce, che sia poi una famiglia, che siano delle adolescenti o dei giovani o delle persone che si conoscono, per una cena, che si introduca una specie di rituale di mettere tutti il telefono su flight modus, no? Fare un flight modus rituale che segna stiamo insieme e le nostre le comunicazioni che si svolgono adesso sono fra di noi e con nessun altro, no? Poteva essere una specie di skill da sviluppare per contrastare un attimino e dare il posto giusto al mezzo.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, il telefono è nato per comunicare ma adesso fa l'effetto contrario, non ci si parla più. E invece un altro ascoltatore ci dice: sì, io ho già provato tante volte a chiedere ai miei figli di spegnere o mettere appunto in modalità aerea il telefono quando mangiamo, non vi dico che cosa mi rispondono normalmente.
Appunto, i conflitti che ne derivano a volte sono effettivamente spaventosi e la cosa in determinati casi sembra andare anche molto molto lontano, che quando quei casi un po' da cronaca, quando un giovane si butta dalla finestra perché gli hanno portato via il cellulare, no? Questo probabilmente ha molto a che vedere anche con una dimensione, come noi professionisti diciamo, narcisistica, dunque del valore di sé, della visione che si ha su di sé, che deve essere molto perfezionistica, e il cellulare è un po' come un supporto, no? Comincia a far parte della propria anima, dunque se lo porti via si installa la sensazione che svanisci, non sei più nessuno, no? E dunque questo potrebbe spiegare anche la grande suscettibilità rispetto, ecco, al prelevare il mezzo, no? Forse lì tocca comunque anche educare i bambini già un po' diversamente, di non sempre lasciarli il cellulare, no? Quello che vedo spesso, adesso non nell'ambito della consultazione ma anche in giro, che il cellulare diventa una specie di babysitter, così il bambino detto in termine familiare, non rompe più, no? Ed è fascinato, tanto lo maneggia già a 2 anni, i tablet li maneggia perfettamente, sorprendentemente bene, e dunque viene anche abituato alla onnipresenza di questo, per il comodo dei genitori, tocca pur dirlo.
Beh, è chiaro che se io sono il primo a mettere un cellulare, un tablet nelle mani del bambino, poi sarà difficile arrivare al momento in cui lo tolgo, però forse non si vuole demonizzare, ci sono dei momenti dove può anche essere comodo, non ci sono altre vie, magari il genitore occupato non può in quel momento mettersi a leggere la fiaba con il libro, no? Va bene, bisognerebbe forse creare dei riti, ci sono dei momenti dove sì, ci sono dei momenti dove invece, ecco, tipo a tavola lo spegniamo tutti. Se il bambino da subito è abituato che lì il cellulare non esiste, sarà più facile anche da adolescente non farsi rispondere come dei figli dell'ascoltatore che ci ha appena scritto.
Penso che sia una buona proposta, e i riti in sé hanno segnato sempre la vita della società fin dagli albori dell'umanità, e penso che abbiano anche oggi ancora il loro posto, no? Il rito permette di ridare una struttura comune alla vita sociale.
Un ascoltatore dice: trovo giusto contrastare la dipendenza, però bisogna anche parlare degli adulti. Conosco persone che se dimenticano il telefono a casa si sentono nudi, fanno chilometri per tornare a prenderlo, come se avessero perso il senso della giornata. Quindi è molto importante il buon esempio. Ho dimenticato il telefono, vabbè, mi chiameranno sul lavoro, se sarà una cosa importante.
Beh, appunto, diventa un pezzo di noi. Mi è successo poche settimane fa che, uscendo dal treno, entrando nella macchina dell'amico, non trovo più il telefono e pensavo di averlo lasciato nel treno. Terribile la sensazione, poi ho capito che mi era slittato sul pavimento della macchina, no? Eccetera. Però ecco, tutto è, diciamo, lo sviluppo dell'organizzazione della società, anche quello proprio amministrativo, mette lo smartphone talmente al centro che se chi si rifiuta di avere uno smartphone si accontenta soltanto del cellulare a conchiglia, no, non può più funzionare. Non può più funzionare, questo interroga comunque un po', no?
Chi tra di noi non è impazzito quel giorno che ha dimenticato il cellulare e si è sentito isolato dal mondo? Ci ascoltiamo Schisser Sisters in Only the Horse e poi torniamo a parlare. Stiamo parlando oggi alla consulenza con il nostro ospite, il dottor Donato Gerber, che è psichiatra per i bambini e gli adolescenti ed è anche terapeuta di famiglia, dei giovani, della loro iperconnessione sui social, in rete, hanno sempre in mano un dispositivo elettronico e, parentesi, non demonizziamo neanche troppo questi ragazzi, perché sappiamo che anche noi adulti continuiamo a incrementare il tempo che utilizziamo tutto questo. Stanno reagendo i nostri ascoltatori. Dottore, qualcuno ci scrive: per conto mio i giovani nel nostro tempo non sanno più socializzare, non esistono più i ritrovi, bar, le discoteche, eccetera. Mi dispiace vedere questi giovani così spenti, senza creatività, isolati.
Oddio, forse non è proprio a 360 gradi così, i luoghi di aggregazione forse esistono ancora, però ecco, è vero che c'è anche molto di più diciamo la situazione dove i ragazzi si isolano nella loro stanza e così via, no? Questo è vero. Che ci sia una certa tristezza, boom. Ci sono naturalmente relazioni, ci sono, ma sono tutte mediate dalla rete, no? Dai mezzi di comunicazione, non più dirette, no? È questo forse, perché si è connessi con chiunque, con mille persone, fra messaggi, messaggini, Instagram, eccetera. C'è una grande quantità di connessioni, ma non sono più così reali, tangibili, toccabili praticamente. Questo è, toglie comunque qualcosa di vitalità, lo rende tutto più artificiale e poi anche meno autentico, perché quello che si mette sulla rete è più filtrato, no? Già se paragoniamo una chiamata telefonica con una comunicazione tramite messaggio, molte volte invece di chiamare si dice ma scrivo meglio perché così controllo bene che cosa ho scritto, no? Poi al limite uno si capisce anche abbastanza male perché c'è soltanto quello scritto, quei digiti, quelle lettere lì, ma non tutto il timbro di voce, l'intonazione, tutto quello manca, e mi sono anche già reso conto che un messaggio deve essere tanto più chiaro, molto più chiaro per rendere l'idea perfettamente che è una chiamata, ma allo stesso tempo la chiamata uno si espone di più. Dunque arriviamo anche al tema del esporsi. No? Mm-hmm. Nel contatto diretto uno si espone, nel contatto mediato dai media uno filtra e controlla quanto si espone, e penso che questo segni comunque una differenza notevole. Rende tutto più artificiale, evidentemente.
Beh, certo, questo comunque poi nei giovani fa sì che incrementi anche il grande rischio di comunicare nelle maniere sbagliate. Si parla tanto di bullismo, di cyberbullismo. È molto facile non comunicando con la voce, non sentendo le emozioni, non vedendo magari l'altra persona in faccia, dire certe cose così di buttata. Ci si nasconde dietro un messaggio.
Certo, chi lo lancia si nasconde. Dunque, adesso qui ha accennato il cyberbullismo. Dunque, chi lo commette è un po' buttare il sasso e nascondere la mano, creando comunque enormi danni. Dunque, non è vero che non si comunica, no? Perché lì c'è una rete che comunica tanto e ha ampie possibilità di comunicazione, anche comunicazione devastante a sto punto, no? Però è in un modo abbastanza particolare che, come ripeto, è una tecnologia tutto sommato nuova e non abbiamo imparato come gestirla. Realmente.
Però lei diceva il messaggio pretende la mia concentrazione, io voglio scrivere bene, voglio essere chiaro. Questo non è un po' una cosa che riguarda più noi adulti? Perché a me sembra di vedere che i ragazzi in realtà semplificano, scrivono in maniera sgrammaticata, magari fanno il vocale, dicono scrivi tu, perché sono anche pigri, no? E quanto scritto, se lo si rilegge, è totalmente sgrammaticato. Poi abbreviano le parole, usano dei termini che semplificano.
No, non volevo dire che gli adulti sempre scrivono i messaggi grammaticalmente e semanticamente perfetti, no? Però mi sono reso conto anche io stesso, se ci tengo a che qualcosa sia compreso nel modo giusto e non nel modo ambiguo, ci devo mettere molto sforzo, no? Se poi non lo faccio, viene fuori quello che viene fuori. Voglio dire che posso essere perfettamente frainteso, no? Con la chiamata diretta telefonica probabilmente sarò meno frainteso, e se avessi la chiamata proprio faccia a faccia, incluso non in videochiamata, ma proprio direttamente, tutti i canali di comunicazione, anche quelli non verbali, quelli addirittura dell'odorato e via dicendo, creano una comunicazione più univoca. Questo è quello che volevo dire, no? Più che lo riduci, più devi badare a che rimanga univoco, no? E spesso non lo è, dunque che uno si capisca male attraverso uno scambio di messaggi è senz'altro possibile.
Allora, vedo che stanno arrivando parecchi messaggi. Purtroppo c'è ancora qualche problema, non riesco a visualizzarli e a leggerli, però ne avevo guardati due al volo. Riferisco quello che ho letto, non sarà, perdonatemi voi ascoltatori che li avete scritti, perfetto quello che dico, non è proprio quello che voi avete scritto. Ma allora, un'ascoltatrice diceva i ragazzi adesso nascono praticamente con la SIM nelle mani, sono bravissimi ad utilizzarlo, sanno utilizzare tutto in maniera molto veloce, molto spontanea. Invece qualcun altro ci ha scritto, sì, forse il problema del fatto che ci sentiamo totalmente persi quando non abbiamo il nostro telefonino è che gli diamo troppa importanza, carichiamo troppi dati, abbiamo troppe informazioni ed ecco che quando non c'è siamo davvero persi.
Gli diamo un'esclusività, ma è una devoluzione sociale anche amministrativa. Fra un po' non potremo più tirar fuori il biglietto dall'apparecchio delle FFS, no? E andare allo sportello ancora meno se non hai lo smartphone, sei perso, no? Dunque, siamo lì, diciamo, dobbiamo fare i conti con questo. Forse la sfida sta nell'assegnargli il posto appropriato e non così super esclusivo, forse quello piuttosto.
Qualcuno ci parlava anche della superficialità, di quello che si vede poi chiaramente sui social, nel senso, non è la vita reale. Noi adulti, la maggior parte delle volte, abbiamo i mezzi per capire quando dei messaggi sono comunque filtrati, quando le cose non sono quelle che appaiono. I ragazzi molto spesso questi mezzi non li hanno ancora.
Non sarei poi così sicuro, no? Che gli adulti identificano sempre bene, forse di fronte alle cose più palesi, no? Però una delle difficoltà sono i fake news, no? Che sono anche quelli che sono messi in circolazione di forma del tutto seria, no? E ci mettono di fronte alla difficoltà di capire che cosa può essere creduto e che cosa non può esserlo e l'affidabilità. Abbiamo più informazioni che mai, ma sulla loro affidabilità lascia molti dubbi aperti. Che i giovani siano più suscettibili a non capire sarebbe nella logica della loro età. Chissà. Forse ci sorprendono che loro, visto che crescono con il mezzo, capiranno anche meglio di noi che cosa non va creduto, no? Potrebbe anche essere questo, forse poi anche il fascino dell'adolescenza, no? Diciamo, ci possono sorprendere.
Beh, gli adolescenti da sempre hanno comunque i loro punti di riferimento, i loro miti, chi non li ha avuti da giovane, magari ci si rifaceva al personaggio famoso, al grande attore, all'immagine che davano persone che non so, mi viene in mente James Dean, chi non l'ha imitato di quella generazione. Mentre invece al giorno d'oggi tutto è un po' falsato, le foto vengono ritoccate, i messaggi non rappresentano esattamente la verità, le storie, i reel che i ragazzi pubblicano sono molto spesso artificiosi.
Tutta la vita diventa più virtualizzata, no? Non, è l'immagine che si dà, è quello che si comunica, non l'immagine, che, diciamo, quello che si è, no? E questo di forma un po' ubiquitaria, dunque un po' 360 gradi. E questo sicuramente è qualcosa di nuovo, no? Così. Uno, già in tempi passati, uno poteva far sembrare di essere, però i mezzi erano meno perfetti, no? Oggi è tanto, e poi uno non si fa più vedere direttamente, ma sempre tramite il media, no? E questo come tendenza problematica.
Però tutti i giorni i ragazzi vedono sui social queste immagini di altri giovani, altri ragazzi che si mostrano belli, di successo. È bastato poco per raggiungere qualche cosa di carino, per cui hanno tanti follower, raccolgono tanti click, e loro si sentono in dovere, hanno voglia di fare lo stesso. Tanti genitori ci raccontano che i figli vogliono magari creare il loro brand, si sono messi in testa che vogliono fare i blogger, provano diverse strade, provano a raccontare ricette di cucina, provano a raccontare qualcosa inerente ai loro viaggi. Sono tantissimi giovani che vogliono scopiazzare, hanno questa immagine, basta poco per raccogliere like, click, per diventare famoso.
È chiaro che lì la tecnologia sta offrendo, ha cominciato a offrire qualcosa che non c'era nel passato. Per emergere ci voleva molto di più. Oggi con pochi mezzi ti metti in rete, ti puoi far vedere, dopo la questione riesci a suscitare l'attenzione e attraverso l'attenzione anche poi procurarti dei guadagni, a volte comunque sorprendenti. Chiaro che questo sovverte un po' la volontà dei giovani di mettersi a studiare, a crearsi poco a poco un'identità professionale, un futuro, anche un business. Si sogna molto di più al successo facile, che però per direi logica matematica rimane comunque riservato a pochi. È un po' come la catena di Sant'Antonio, no? Insomma.
So di diversi genitori preoccupati perché i figli non hanno nessuna intenzione di lavorare, nel senso dichiarano: io non voglio un posto come il tuo dove devo lavorare tutta la giornata, tutta la settimana, tutto l'anno, fare fatica. Io vorrei un posto dove magari lavoro a metà tempo, possibilmente online, magari emigrare in un posto esotico e lavorare da giù là. Si sente un po' questo dai giovani?
Tantissimo, direi, no? Avere una situazione tradizionale di impiego dove ci sono le presenze durante una certa fascia oraria, senza tante eccezioni, non è più molto popolare, no? E forse il giovane impiegato, adesso mettiamo che sia già formato, che al colloquio di presentazione dice subito che cosa vuole, che cosa non vuole, no? Forse oggi funziona così, per certi versi è anche invidiabile, no? Generazioni precedenti non avrebbero mai potuto permettersi questo in giovane età. Poi fino a che punto faccia funzionare la società questo tipo di struttura è forse un po' un'altra questione. Alla fine ci saranno poi sempre ancora quelli che devono sgoppare e non possono. Oggigiorno si pensa forse più a tutti quelli che sono ingaggiati nel trasporto, fra Uber e via dicendo, no? Che loro devono sgoppare, no? Loro non possono andare, non so, sulla spiaggia a lavorare a distanza, no?
Beh, immagino comunque che nelle sue consultazioni incontrerà ragazzi che le portano questi desideri, questi messaggi. I genitori cosa devono fare? Cioè, è cambiata la generazione, questo potrebbe essere il futuro, bisogna comunque assecondarli, accompagnarli nel cercare di realizzare anche questo sogno, oppure in qualche modo è giusto riportarli con i piedi per terra? Che cosa fanno i genitori preoccupati?
Ecco, quello del piedi per terra penso che sia comunque, rimanga comunque il compito della generazione precedente, che ha un aspetto in più e che lo avrà sempre, è quello di essere nati prima, no? E dunque di avere alle spalle più esperienza. No, pur limitate che possa essere, però è l'esperienza, e anche l'esperienza porta un certo realismo. Dunque se l'interazione fra genitori e figli permette che il genitore riporti il giovane con i piedi per terra senza annientare i suoi desideri, le sue aspirazioni, forse anche a volte un po' esagerate, però di far valere una voce di realismo, no? Per esempio, un po' quello che dicevo, è possibile di avere molto successo in poco tempo, ma rimane riservato a pochi. Questo poteva, per esempio, essere un input che porta l'adolescente con i piedi per terra di nuovo, no? Forse questo potrebbe essere un interessante dialogo, no? Di in qualche modo entrare in materia, fare un pezzo di volo insieme al figlio, però dopo di farlo atterrare su una pista, no? E non in mezzo al mare, no?
Mi dispiace oggi di non aver potuto leggere tutti i vostri messaggi, perché c'è stato questo problema di linea, i messaggi andavano e venivano. Adesso è tardi, concluderei con quello di una ascoltatrice che ci dice: il venerdì spengo il portatile perché ho bisogno di sentirmi libera. Chissà, magari un giorno anche i nostri ragazzi capiranno che è bello essere un po' liberi. Grazie mille, dottor Donato Gerber, ricordo, psichiatra per bambini e adolescenti e terapeuta di famiglia. Noi ci sentiamo domani, buon pomeriggio.